Il posto delle parole per raccontare di un libro necessario. E quando è che un libro è necessario? Un libro è necessario quando prova a sollevare domande e prova anche a volte a dare delle risposte. Il libro che noi stiamo per raccontarvi è un libro che è un dialogo tra due persone, un adulto e un giovane. È una giovane e il libro ha come titolo Cosa hanno mai fatto gli ebrei? Dialogo tra nonno e nipote sull'antisemitismo. Roberto Finzi, buonasera.
Buonasera.
E bentornato qui nel posto delle parole. Roberto Finzi, l'ultima volta che l'abbiamo ospitato ci ha raccontato, se non ricordo male, Il maschio sgomento, una postilla sulla questione femminile, edizioni Bompiani. Poi da Bompiani è uscito anche recentemente, vedo qui sulla scheda, La breve storia della questione antisemita.
Sì.
Ecco. E questo libro un po' attraversa quell'argomento. Roberto Finzi, leggo nel risvolto di copertina, è nato a Sansepolcro nel 1941, ha insegnato nelle scuole medie inferiori e superiori, poi ha insegnato all'università e insieme alla ricerca scientifica ha sempre coltivato la divulgazione scritta e orale, si è occupato di strumenti per la scuola. Da molto tempo si interessa di antisemitismo, i suoi scritti sono stati tradotti anche in Argentina, Belgio, Brasile, Cina, Francia, Gran Bretagna, Giappone, Spagna e Stati Uniti. Viene da brivido avere tutte queste traduzioni, Roberto Finzi, veramente. Poi, tra l'altro, in questo testo del risvolto di copertina c'è una parola su cui, se mi permette, io vorrei soffermarmi, cioè è la parola divulgazione. Ora, a noi piace moltissimo questa parola, ed è una parola che a volte è stata messa un po' in un angolo, e quando leggiamo la parola divulgazione credo che abbia ancora una sua necessità di esistere, vero Roberto Finzi?
Certo, anzi, come dire, il compito vero di quelli che tra virgolette si chiamano gli intellettuali è proprio la divulgazione, che non vuol dire altro che scrivere in modo tale per cui dei concetti un po' complicati si riescano a far capire in modo rigoroso, ma a far capire a tutti.
E questa non è una cosa molto semplice, l'atto del divulgare,
no,
l'azione del divulgare presuppone prima uno studio profondo, una conoscenza specifica del settore, ed è proprio questo l'oggetto di questo libro, che si sviluppa per circa 150 pagine, il libro edito da Einaudi Ragazzi. Che cosa hanno mai fatto gli ebrei? Punto di domanda. Ecco, in apertura di questa conversazione dicevo che è un libro è necessario quando solleva domande. Questo libro di domande ne solleva parecchie, e sono domande che ci impongono anche un impegno, perché in queste domande ci siamo tutti quanti. Lei ha dedicato questo libro a Sofia, un libro scritto non per lei, ma parola per parola con lei.
Sì,
ecco, devo dire che complimenti a lei, Roberto Finzi, ma se non si offende, complimenti ancora di più a Sofia.
Non mi offendo affatto. Io sono
ma che
molto
bello!
Ah. È stata un'esperienza dove, primo, è stato il libro più difficile da scrivere che ho scritto in vita mia.
Anche perché bisogna raccontare ai ragazzi, no? E quindi
appunto,
c'è una grammatica, una sintassi diversa.
Per ragazzi, diciamo, della fascia delle scuole medie, quindi. Però ho la fortuna di avere questa nipote, Sofia, che appunto sta facendo in questi giorni l'esame di terza media, e che alla quale mi sono rivolto prima di tutto. Cioè, il titolo è la domanda che lei mi fa all'inizio. Quando io le ho parlato, ho detto guarda, dobbiamo fare questa cosa, eccetera, pensaci un pochino con i tuoi amici, eccetera. E la prima cosa che mi ha chiesto è quella che poi purtroppo tanta gente può si fa, è stata, ma perché cosa hanno fatto gli ebrei perché tutti ce l'abbiano con loro? Allora, il problema era spiegare che in realtà la questione, come poi ho cercato di spiegare per adulti nel libro di Bompiani, la questione non è cosa hanno fatto gli ebrei, ma cosa pensano gli antisemiti degli ebrei. Vale a dire che c'è un pregiudizio così radicato che non ha niente di nessun legame con cosa siano esattamente gli ebrei, insomma, non si riesce a trovare qualsiasi cosa, se non appunto una lunga tradizione antigiudaica della Chiesa che nel racconto classico della Passione, se si legge con molta attenzione, si vede è un racconto che tende a colpevolizzare gli ebrei laddove, e invece a rendere in qualche modo non colpevoli i romani. La nostra, tutta la costruzione del canone neotestamentario è ruota intorno alle tesi di Paolo di Tarso, sostanzialmente, il quale fin dall'inizio ha questa idea che per poter espandersi c'è bisogno di non avere un conflitto con il potere. Questo è il punto centrale.
Ed è un punto centrale sul quale punto gli storici e poi soprattutto noi, persone comuni, viviamo tanto di fraintendimento, di pregiudizi storici che si sono sviluppati nel corso degli anni, dei secoli e anche di più. Questo libro, cosa hanno mai fatto gli ebrei? E quel punto di domanda, ed è una collana importante, presenti passati, e credo che ogni volta che chiudevo questo libro, quando guardavo il titolo, il nome di questa collana mi balzava in maniera molto forte, perché questo libro attraversa veramente i presenti passati, Roberto Finzi.
Ma il nome di questa collana è dovuto all'editore, che si occupa della parte, appunto, che ha anche del marchio In Audi Ragazzi, che è l'editore di Trieste, che è un grande editore per bambini e ragazzi, e della persona in particolare della sua fondatrice ed editrice, che è Orietta Fatucci. Ed è questo volume, il secondo di una collana, il primo che è uscito, riguarda appunto il fascismo, ed è stato scritto da Daniele Aristarco, che è un importante scrittore per ragazzi, e l'idea appunto è questa, di fornire ai ragazzi gli strumenti per capire il presente, nel modo, diciamo, un po' diverso da quello che pensano i ministri che volevano abolire la storia addirittura, no?
Abolire la storia la dice lunga, perché questo libro qua ci spiega la necessità invece di entrare in dialogo con la storia, perché fino a quando noi non guardiamo in faccia la realtà della storia, fino a quando non facciamo, come si dice, i conti con la storia, è certo che i pregiudizi, soprattutto i pregiudizi verso gli ebrei, continueranno ad esistere, e questi sono dati di cronaca, sono cose che leggiamo sui giornali proprio in questi giorni, Roberto Finzi.
Sì, purtroppo i pregiudizi in generale, parlava lei all'inizio, ricordava la nostra conversazione sulla questione femminile, ma il pregiudizio verso gli ebrei in particolare è una cosa, vuol dire, che non si riesce a sradicare dalla mente delle persone, perché una volta, diciamo, laicizzata la società, usiamo questo termine per intenderci, il discorso è stato ripreso dai razzisti di tipo moderno e soprattutto da quella curiosissima modo di ragionare che è ormai invalso un po' dappertutto, che è il complottismo. Cioè, gli ebrei sarebbero una sorta, no, di massoneria, tra virgolette, è una sorta di organizzazione occulta che vuole dominare il mondo. Non si capisce, i poveretti li hanno presi, sono stati uccisi. C'erano e ci sono ebrei ricchi, ma c'erano e ci sono ebrei poveri, poverissimi. Quindi non si capisce dove nasce, solo da un pregiudizio che bisogna smontare raccontando le cose come sono avvenute.
E allora io, Roberto Finzi, le pongo una domanda, non io, ma la vedo qui da una sottolineatura, la domanda che Sofia, una tra le tante domande, ha posto al nonno. Quello che dicono sugli ebrei sono frottole, ma insisto, perché in tanti ci credono?
Perché in tanti ci credono? Perché abbiamo bisogno, come dire, di esorcizzare le nostre paure attraverso un capo espiatorio. Questo è il punto fondamentale. Ora, gli ebrei sono un capo espiatorio che per migliaia d'anni appunto è stato usato da, mi pare di averlo scritto anche nel libro, insomma, è stato usato da chi? Da delle persone, i sacerdoti, che tutti i giorni facevano un miracolo, perché la messa è un miracolo, è fare un miracolo ogni volta, perché ogni volta il pane e il vino si trasformano nel corpo, nel sangue di Cristo. E quindi erano quelli a cui non si poteva non credere, non so come dire, insomma, capisci? E questo è andato avanti, e poi si continua a fare. Perché c'è dietro questa cosa, che cosa sono gli ebrei? Sono una religione, come tante, anzi, sono, come dice Voltaire, è la madre del cristianesimo, l'ebraismo è la madre del cristianesimo e la nonna dei musulmani, insomma, del credo musulmano. Questa persona, questo gruppo che riesce a resistere viene a un certo punto identificato come il possibile occulto nemico. Pensa a tutta la storia relativa a Soros in questi mesi, anche nel nostro discorso pubblico, la politica, no? Soros è un grande finanziere, io non amo i grandi finanzieri, ma un grande finanziere che, come tanti grandi finanzieri, fa anche della filantropia, poi possiamo discutere sulla filantropia. Ma perché si parla sempre di Soros come di uno che tende a fare dei complotti, mentre nessuno parla di Bill Gates, che anche lui si è arricchito e poi fa dell'ampia filantropia, oppure tanti altri, perché rimane questo elemento di fondo che bisogna giorno per giorno controbattere, insomma.
Bisogna giorno per giorno controbattere, per controbatterlo anche prendere in mano questo libro. Questo è un libro per ragazzi. Però definirlo solo per ragazzi è limitare veramente la lettura. È un libro che apre lo sguardo anche a noi adulti. E ci sono, e io torno su Sofia, Roberto Finzi, e ci sono delle argomentazioni che Sofia mette in campo, che sono delle argomentazioni molto, che creano anche stupore. Per esempio, quando Sofia si rivolge al nonno, dice, se ricordo bene, ma i responsabili allora dell'uccisione di Gesù paragonati a Caino, vuol dire che l'origine dello sterminio degli ebrei europei compiuto durante la Seconda Mondiale ha inizio a quei tempi? Questa è una domanda veramente profonda e che è una domanda che stupisce, detta da una ragazzina. Vuol dire che c'è un pensiero, uno studio e anche un'attenzione che non è così normale.
No, adesso Sofia, adesso, i nonni naturalmente adorano i nipoti, quindi tendono sempre a esagerare, però Sofia ha avuto la fortuna anche di avere degli ottimi insegnanti, sia alle elementari che alle medie. Voglio sottolinearlo, questa è l'importanza del ruolo degli insegnanti in una società in cui invece gli insegnanti sono sempre più maltrattati. E avevano avuto una discussione anche lunga, che poi si è prolungata fra i ragazzi, sulla questione della maglietta della Roma con sopra il volto di Anna Frank. E lei ci ha pensato, ne abbiamo parlato, eccetera, no? E purtroppo è così, cioè non è vero. Allora, non è vero che l'antigiudaismo cristiano porti inevitabilmente alla Shoah, ma l'antigiudaismo cristiano combinato con il razzismo ottocentesco, combinato con l'idea di popolo superiore di Hitler, porta a queste cose, è uno degli elementi, perché se non ci fosse stato quello, forse in tanti non avrebbero creduto a Hitler. Quindi, se lei permette, vorrei fare una piccola osservazione.
Prego.
Molti, in particolare un grandissimo Croce, parlò della concezione di Hitler come dell'appropriazione da parte di Hitler della concezione del popolo eletto degli ebrei. Ora, io vorrei solo osservare una cosa, che gli ebrei non fanno proselitismo. Gli ebrei credono di essere stati eletti da un Dio tremendo, perché chi legge la Bibbia sa che il Dio degli ebrei è un Dio molto duro, un padre che nessuno di noi vorrebbe avere in casa. Però il fatto che non facciano proselitismo vuol dire che non si ritengono superiori, perché sennò avrebbero fatto proselitismo. E lì la differenza tra il concetto hitleriano e il concetto ebraico. Hitler pensa di essere rappresentante di una razza superiore che deve dominare gli altri, gli ebrei pensano di essere portatori di una missione che Dio gli ha dato, ma che non deve assolutamente combattere gli altri o come dire, convincere in ogni modo gli altri.
Roberto Finzi, c'è un capitolo fra i vari di questo libro, un capitolo che oggi come oggi, l'abbiamo già detto poco fa a proposito della cronaca, ma oggi le idee razziste sono sempre più presenti, forse fino a ieri rimanevano un po' sopite, oggi invece c'è una dichiarazione molto pubblica anche di queste idee. Ecco, il capitolo che si intitola Da dove nascono le idee razziste è un capitolo anche questo illuminante, perché ci spiega nella semplicità e nella profondità di questo argomento, che è un argomento necessario da conoscere per capire anche quando un'idea è razzista, perché a volte il limite rimane abbastanza difficile, no? da controllare, da scoprire, e quindi le idee razziste poco per volta si fanno sempre più strada, vale a dire spostano sempre di più il limite, sempre oltre. Che cosa ne dice lei?
Ma io penso che il problema del razzismo è legato molto al problema dell'identità. Cioè, chi ha un'identità molto debole, ma crede averla molto forte, pensa che gli altri siano inferiori, perché se uno ha un'identità forte non ha bisogno di essere superiore agli altri, si sente parte di un'umanità. In quel capitolo c'è poi una cosa, secondo me, importante, che naturalmente non mi farà dei grandi amici, ma che è importante invece dire, che purtroppo le idee razziste trovano una base nella scienza positivista dell'Ottocento, che poi si porta avanti fino al Novecento inoltrato e anche oggi. Vale a dire che gli scienziati, nella loro volontà di capire, di classificare la natura, eccetera, hanno a volte affrontato dei temi che non sono temi che erano in grado di affrontare. Oggi possono affrontare un po' meglio il problema se l'uomo, se esistono delle differenze tali fra gli uomini per cui si possa dire che ci sono delle razze, eccetera. Perché cominciamo a studiare a fondo il cervello, ma prima queste cose, però affermavano loro che esistevano queste. Cioè, il famoso manifesto della razza era firmato da 10 scienziati, alcuni dei quali non erano affatto delle personalità scientifiche di secondo piano. Penso a Nicola Pende, penso a Sabato Visco, che poi hanno detto che era stata estorta, vabbè, tutto questo dopo ognuno fa la giustificazione che vuole. Invece la scienza andava proprio in questa direzione, cioè nel tentativo di spiegare certe differenze, cioè, o meglio, non spiegare, di trasferire alcune differenze esteriori a delle differenze interiori, delle differenze di pelle, delle differenze intellettuali, delle differenze di forma del cranio, delle differenze di intelligenza, via dicendo, insomma. Questa è stata una delle grandi tragedie del Novecento, e ancora oggi, se lei va in giro per internet, trova che ci sono molti scienziati che dicono che le razze umane esistono.
E certamente qui bisogna che ci sia chiarezza, e per fare chiarezza bisogna avere la capacità di impegno, perché queste cose impegnano tutti quanti, e conoscerle è un elemento fondamentale per creare il futuro insieme con i presenti passati. Roberto Finzi, certo che Galeotto fu quel compito che la sua nipotina doveva fare a scuola sull'argomento del giorno della memoria.
Sì,
lei
sì.
L'ha aiutata, come tante altre volte, come un bravo nonno fa nei confronti della nipotina, gioioso di dare anche delle informazioni, di dare anche dei percorsi di conoscenza, e poi tutto questo ne è diventato un libro. Ma quando è che lei e la nipotina avete pensato che queste chiacchierate potevano diventare un libro?
Direi che è stato una cosa in itinere, nel senso che noi abbiamo parlato spesso di queste cose, come di tante altre, perché io cerco di rispondere quando mi fa delle domande Sofia. E poi questa cosa si è combinata con questa proposta editoriale, e allora abbiamo cominciato a lavorare in modo sistematico. Lei mi faceva le domande, io rispondevo, poi buttavo giù un testo, lei lo leggeva, mi correggeva le cose che secondo lei non funzionavano, e una volta fatta questa cosa avevamo un altro incontro in cui lei mi poneva delle altre domande. E quindi abbiamo costruito questo percorso, che poi abbiamo scritto in forma di dialogo, in una forma, come dire, classica, no, della letteratura mondiale, che è il dialogo. No, che, però ci tengo a dire che le cose che sono in bocca a Sofia in quel dialogo sono cose proprio che vengono fuori dalla sua bocca, no? Non sono cose che mi sono inventato io. Infatti, Sofia alla fine ha avuto il permesso dall'editore di fare una piccola postfazione, un piccolo commento, in cui lei racconta la fatica di questa cosa, ma dice anche un'altra cosa per me abbastanza straordinaria per una ragazza che ha ancora oggi 13 anni, e quando scrivevamo ne aveva 12, che a lei piace scrivere, piace la scrittura, perché la ritiene una forma di migliore conoscenza di se stessi. Questo mi pare una cosa importante che dovremmo riuscire a trasmettere ai ragazzi.
È un bel modo di pensare alla scrittura, è questa, che non tutti gli scrittori hanno, tant'è vero la giovane Sofia chiude dicendo: e voi, cari lettori, tenete gli occhi aperti, non si sa mai che una volta su uno scaffale vi capiti di leggere il nome di Sofia Sorrentino. E ce lo auguriamo, e se lo augura soprattutto il nonno Roberto Finzi. Prima di salutarci, qual è invece per lei il libro che le fa compagnia in questi giorni, Roberto Finzi?
Non ho capito.
Qual è il libro che sta leggendo?
Il libro che sto leggendo, veramente sono molti, sono una serie di libri relativi alla vita del Partito Comunista Italiano, perché vorrei, con un amico molto caro che ormai è anziano, eccetera, scrivere una specie di intervista con lui per spiegare esattamente come funzionava la vita di un grande partito di massa, che è una cosa che abbiamo dimenticato, ma che non è tanto importante ricordare per ricordare, ma perché era un modo di fare politica che coinvolgeva la gente. E oggi credo che sarebbe abbastanza importante riuscire a ritrovare un modo, certamente non è che si può ripetere le forme del passato, però trovare un modo per fare questo. E mentre lei mi stava telefonando stavo leggendo alcune note di Gramsci appunto sui partiti politici, sulle sue turdi, Mikkels e Weber.
Ed è importante
che vado di qua e di là un po'.
Ma certo, come bello e giusto che sia. Roberto Finzi, autore del libro Cosa hanno mai fatto gli ebrei? Dialogo tra nonno e nipote sull'antisemitismo, e Einaudi Ragazzi l'editore. Grazie ancora per il tempo che ci ha dedicato.
Grazie a lei, arrivederci.